Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmi! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, continua in questa lettura che facciamo domenica dopo domenica del Vangelo di Marco, continuano questi episodi in cui vediamo tante persone che vengono portate a Gesù perché vengano guarite. In questo clima di affetto, in questo clima familiare, abbiamo cominciato 2 o 3 domeniche fa con la suocera di Pietro, quando gli parlarono di lei e lui la guarì. Poi il lebbroso, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, prendendo spunto anche da quella guarigione per parlare del sacramento della riconciliazione, perché, come dicevo, ogni miracolo di Gesù ha un significato spirituale che noi dobbiamo leggere e applicare in modo particolare all'incontro che facciamo con Lui oggi, non più nelle strade della Palestina, ma nel silenzio di un confessionale e nel silenzio di una comunione ben fatta, ricevuta con amore. Vediamo questo episodio che nello stile di Marco è così vivace, che si addice a una preghiera più contemplativa, cioè una preghiera in cui tu gusti la scena, cerchi di entrare nel cuore dei personaggi che parlano al tuo cuore con i loro sentimenti, con i loro desideri, con i loro affetti. Ecco, questi 4 personaggi di cui non si dice il nome, che probabilmente erano parenti o erano amici di questo povero paralitico, no? E lo portano da Gesù con tanta fiducia, con tanta speranza, e trovano impossibile arrivare a Lui, no? Ma l'amore si industria. Il proprio dell'amore è quello di cercare nuove soluzioni, non fermarsi agli impedimenti. Allora si inventano di scoperchiare il tetto, no? Di salire sul tetto. E quando io contemplo questa pagina del Vangelo mi viene mi viene un sorriso, perché penso, no, probabilmente, da tutto il contesto precedente, quella era la casa di Pietro. E gli stanno scoperchiando il tetto. Chissà, ecco, Pietro vedendosi scoperchiare il tetto di casa, che cosa ha pensato nel suo cuore? Ma probabilmente quelle quattro persone, come pia considerazione, ed è bello accostarsi al Vangelo anche con pie considerazioni che ci fanno bene, ci inteneriscono il cuore, ce lo aprono, no? Probabilmente quelle quattro persone conoscevano Pietro. Sapevano che a Pietro potevano scoperchiare il tetto di casa, Potevano scoperchiare. Io questa, soprattutto quando ero parroco, l'applicavo alle nostre pastorali, no? E mi chiedevo, ma io sarei capace, come Pietro, di lasciarmi scoperchiare il tetto di casa? Ecco, quell'apertura che dovremmo avere tutti, a non chiuderci nei nostri schemi, a permettere che passino per andare a Gesù. Perché, vedete, alle volte siamo proprio noi, quelli più vicini a Gesù, che impediamo a quelli di fuori di raggiungerlo, perché poniamo come uno schermo, come un muro, no? E allora ci sia sempre nel nostro cuore questa apertura, questo desiderio che gli altri possano passare, possano scoperchiare i nostri tetti e possano incontrarsi con Gesù. E lì l'incontro con Gesù, questa è una delle pagine più rivelatrici, più forti, più profonde del Vangelo, perché lì Gesù si manifesta per quello che Lui è. Di fronte a quel malato, ecco, tutti si aspettavano che avesse fatto come ha fatto con il lebbroso, come ha fatto con la suocera di Pietro, che magari l'avesse preso per mano, l'avesse fatto alzare. No, gli dice: figliolo, ti sono perdonati i peccati. E qui tutti si scandalizzano. Giustamente si scandalizzano. Il problema non è che si sono scandalizzati. Il problema è che noi oggi, dopo 2000 anni di cristianesimo, non ci scandalizziamo più che mi sono perdonati i peccati. E questo è il vero problema. Abbiamo banalizzato il peccato. E avendo banalizzato il peccato, ma che cos'è la remissione dei peccati? No? A volte dici, beh, ci vado a confessarmi. Vai a confessarti. Preparati prima, è l'incontro con Dio. E solo Lui può rimetterti i peccati. Solo Lui. Per questo, giustamente, quei farisei si scandalizzarono. Ma questo chi crede di essere? Potevano immaginare mai che fosse Dio? Voi avreste pensato che quell'uomo lì era Dio? Non lo potevano pensare. Con la fede solo. E vedendo i portenti, poi piano piano si sono aperti gli occhi, ma anche i suoi apostoli, quanto hanno faticato. Sarà solo la risurrezione a dare la prova che Lui, vincendo la morte, è veramente Dio. Per cui ti sono perdonati i peccati, ma questo è pazzo, o un impostore. E allora Gesù, perché voi capiate, e voi sappiate bene che io non sono né un pazzo, né un impostore, io ti dico, alzati e cammini. Il paralitico si alzò e si mise a camminare, e tutti ammutolirono. Il perdono dei peccati è un atto creatore di Dio, dove fa tutto nuovo. Come si dice anche la prima lettura, è un universo nuovo, un mondo nuovo, è un cuore nuovo che viene rigenerato dall'amore supremo di Dio. Per cui ci ha detto il profeta, non ricordare più, io non ricordo più i tuoi peccati, sono perdonati, ma neanche tu ricordali. Non ricordare i peccati. Quando il peccato che ho commesso, oltre a essere in sé, perché quello è il vero problema non è la gravità in sé del peccato che commettiamo, ma è la nostra coscienza di esso, questo è il nostro problema. Ci avete mai pensato che Gesù è morto non solo per i peccati gravi che possiamo aver commesso, ma anche per quelli lievi? Lui è morto anche per le mie sciocchezze che dico, per i miei pensieri banali, per le mie vanaglorie che condiscono la mia vita. Anche per quei peccati più piccoli, lui ha voluto morire in croce anche per questo. Allora il peccato è una cosa seria, anche quello lievo. Non sto parlando dei peccati gravi, quelli che distruggono, che uccidono le persone, quelli che rubano. Sto parlando anche di quelli leggeri. Allora il peccato, ma io non gli do importanza, non gli do importanza. E allora non ne comprendo il valore. Però quando a causa della mia debolezza ne ho commessa una grossa, a causa della mia fragilità ho fatto quello che magari non credevo mai, vedevo anzi gli altri che lo facevano, dicevo, ma quello lì, ma cosa fa? Io mai, eppure l'ho fatto anch'io. Quando ho commesso uno di questi peccati che la mia coscienza valuta in modo grave, e allora non li riesco a dimenticare. Mi ritornano, perché ancora non ho vissuto l'incontro vero con Cristo, l'incontro di fede profonda con Lui. Ancora non ho gustato nel mio cuore Lui che mi dice, ti sono perdonati i peccati. Da oggi sei un uomo nuovo, sei una creatura nuova, una fiducia nuova, una responsabilità nuova. Tutto è nuovo per te, c'è una nuova storia, hai detto no fino adesso. Che cos'è il peccato? Se non che un no a Dio. San Paolo ci parla che Gesù è stato sempre sì. Noi quanti no abbiamo detto a Dio? Ebbene il Signore ci dice, dopo la riconciliazione, ci dice... Adesso ti è dato la possibilità di dire sempre sì, di essere bello come Gesù, di essere il figlio buono come Gesù, di essere virtuoso come Gesù. Ti viene data la possibilità di una vita nuova, di una vita più bella, di una vita nella grazia. Ci credi tu in questo? E allora lì c'è un cammino personale di riconciliazione, in cui il termine è sapersi guardare nella storia del proprio peccato, sapersi guardare nella storia della propria vita, saper guardare quel peccato che mi ha umiliato così tanto e che non avrei voluto mai fare, saperlo guardare con serenità, saperlo guardare con pace, saperlo guardare addirittura con un senso di ringraziamento a Dio perché nella sua misericordia lo ha permesso e io ho potuto avere una vita nuova e ho potuto conoscere la sua misericordia. Questo è il battezzato nella sua pienezza di fede. Cosa diciamo la notte di Pasqua? Quando benediciamo il cielo pasquale, quella frase che fu di Sant'Agostino e che la Chiesa ha fatto sua, felice colpa che mi ha fatto conoscere un simile Redentore, felice colpa, ma che pazza questa Chiesa, felice peccato, peccato non è mai felice, ma noi lo leggiamo alla luce di una misericordia che è più grande del nostro peccato, E per questo abbiamo pace, nonostante abbiamo un passato, un trascorso di peccati, più o meno gravi, più o meno profondi, abbiamo pace, perché sappiamo che Lui li ha presi su di sé. E Lui vuole che noi gustiamo questa pace. Vuole che noi gustiamo questa pace, che ce ne appropriamo di questa pace, che viviamo in questa pace. Vedete quanto sono poverini, limitati, quelli che dicono: ma io non mi vado a confessare, mi metto davanti a un crocifisso, o penso a Dio, prego a Dio, gli chiedo perdono nel mio cuore. E poi magari vengono a fare anche la comunione. Nella sua bontà, il Signore, nella sua misericordia, ha voluto che il suo perdono fosse per noi tangibilmente significato, che fosse per noi un qualcosa di cui possiamo fare un'esperienza sensibile, perché noi Lui non lo vediamo. Allora ha voluto che ci raggiungesse il suo perdono attraverso un segno. Per cui, se mi viene in testa dopo: ma il Signore non mi avrà perdonato. No, no, il Signore mi ha perdonato. Perché? Perché quel prete mi ha detto: io ti assolvo. Mi ha toccato le mani sulla testa, magari mi ha fatto sentire quel tocco della misericordia. Il sacramento, che cos'è? Che è un segno materiale che mi comunica la sua presenza, mi comunica la sua grazia e mi dà sicurezza, mi dà sicurezza. Quanto dovremmo ringraziare il Signore, perché io sfido chiunque che si mette davanti a un crocifisso, che si mette davanti a un immaginetto, che si mette davanti a che cosa vuole Lui e prega il Signore, io sfido chiunque a essere sicuro, sicuro di essere stato perdonato solo perché ha chiesto perdono. Non lo sarà mai. Tante angosce vengono appunto per questa mancanza di sicurezza del perdono. E tante file dai psicologi si fanno perché non si è riconciliati con noi, quando Lui ci dà questa via così semplice, in cui ci tocca con la sua grazia, ci dice: io ti assolvo. E questa è la grandezza della Chiesa. Il prete non ti dice: in nome di Gesù, in rappresentante di Gesù. No, no, ti dice: io ti assolvo. È scandaloso? Certo. È lo scandalo di Dio che dà il suo potere a un uomo. Di Dio che si rende presente in un uomo. Perché il sacerdote ti assolve nella persona del Cristo. E quindi non è Lui. Presta la voce al Cristo, presta le mani, presta il cuore. Ma la soluzione ti viene direttamente da Cristo. È Lui che ti assolve. E ti assolve perché la tua vita sia vissuta nella pace, nella serenità, e tu possa avere una nuova storia. Ecco, fratelli e sorelle, la grandezza dei doni di Dio che ci ha messo a disposizione attraverso la Chiesa. E chiediamo, concludendo, chiediamo a questi pastorelli che festeggeremo domani, che hanno tanto pregato, hanno tanto sofferto, hanno tanto patito, perché i peccatori si confessassero, si riconciliassero, che ci ottengano la grazia in questa Quaresima che si sta per aprire davanti a noi, di un cammino più forte, più sentito, più consapevole, più adulto, più serio di vita cristiana. Perché possiamo arrivare alla Santa Pasqua rinnovati nella fede, nella speranza e nella carità. Amen.